trascuro un po' il diavolo oggi, diamolo per tanto. Chi ci crede, chi non ci crede. Ho visto che il Papa ci crede molto, continua a citarlo il diavolo. Anch'io ci credo molto, perché sono stato talmente tante volte indiavolato che so benissimo cos'è. Il diavolo è un male più grande di noi. Quando non riusciamo a perdonarci, quando non riusciamo a volerci bene, quando le persone non le incontriamo ma le usiamo, siamo tutti vinti da un male che è più forte di noi. Più invecchio, più ho l'impressione di pensare che il peccatore sia in fondo una vittima, no? Come qualche volta qui ci siamo detti. Più che un colpevole, mi sembra uno che il male gli è saltato addosso e lui non riesce a tirarselo via, ovviamente, non riesce a liberarsene. Questo lo dico perché il Signore vuole molto bene ai peccatori. Se non volesse bene ai peccatori non vorrebbe bene a nessuno, perché come dice anche questa mattina l'Apostolo Paolo, tutti hanno peccato, è vero? E lui si è mosso proprio per amore per i peccatori, quindi per tutti noi, per tutte le nostre povertà, le nostre miserie. Ma sto diavolo, ecco, non mi interessa tanto parlare di lui, quanto mi interessa con voi osservare in che modo lui crea un inganno. E chiariamoci subito che è talmente abile a creare un inganno, e l'inganno è così grave e profondo, che in fondo, vedete, le religioni, di cui bisogna parlare bene, perché tutta brava gente, per carità, e tutte anche con cose belle, però sono un gran problema le religioni. Perché sono un gran problema? Un po' anche noi, questo problema un po' l'abbiamo. Perché ti danno l'idea che devi migliorare, non puoi continuare a essere così. Che devi andare avanti, che devi riuscire a vincere il tuo male, che devi diventare finalmente buono, bravo. Queste religioni diventano poi invece le religioni del mondo, che ti dicono che al mondo tutto quello che puoi prendere lo devi prendere. No? Devi studiare bene per fare poi un buon mestiere dopo, devi essere la più bella per vincere il concorso, devi via e via, bisogna sempre tutti crescere, no? Bisogna crescere, crescere. Ecco, questo però è una gran fregatura, perché è la strada sbagliata. Per cui anche la religione rischia un po' di diventare una gara, capite? Perché diventa una gara? È perché siccome bisogna arrampicarsi, diventare bravi, cambiare, migliorare, ma capri, ma chi è che ce la fa? Ce la fa lei? Ce la fai te? Ma io non ce la faccio. È vero. Allora in questa gara, che è anche un po' tremenda, c'è qualcuno bravissimo, i santi, le sante, ma tutti gli altri come facciamo? Hanno messo di mezzo anche questo purgatorio, dice sì, ti fai quei 4-5 mila anni, è vero, di penitenza, insomma dopo ti tiri al su. È difficilissimo andare in paradiso. Ecco. Ora bisogna dire con un certo stupore che la tecnica del diavolo è quello di creare questa roba. E siccome noi ce l'abbiamo dentro, di istinto ce l'abbiamo dentro, ci caschiamo. E pensiamo che quindi la vita bisogna conquistarla, la vita bisogna vincerla, e anche la santità bisogna alla fine riuscire a comprarla. Davvero, 3 giorni di indulgenza da una parte, una buona cosa dall'altra, e via, ci facciamo un patrimonietto, e alla fine vedrai mo che pietra su pietra in paradiso ci arriviamo. Strada sbagliata. E vedete che qui, 3 volte la strada sbagliata salta fuori. Intanto salta fuori nel giardino tra lui e la ragazza. Sulla ragazza c'è una grande ingiustizia del lezionario, perché il lezionario ha fatto così: crea l'uomo, lo mette nel giardino e poi c'è la ragazza che discute col diavolo. Ma cavolo, ma devi dirmi anche come l'ha fatta e perché l'ha fatta. E ci sarebbero dei ragionamenti molto grossi che dovremmo fare. Ma insomma si sa, il mondo è maschilista, quindi non ci si deve stupire. lì però nel dialogo, nel dibattito con la ragazza, c'è appunto una cosa molto importante da tenere in conto, e cioè che il diavolo le fa vedere la religione davanti, perché dice, ma lui comincia, ma è vero che qui si può mangiare niente? Tutte piante bellissime, dei frutti, dei buoni radicchi, delle fragole, niente si può mangiare. Ma cosa dici? Dice lei, si può mangiare tutto, ci sono solo due piante che non si può, una che è in mezzo al giardino, l'albero della vita, e l'altra che ha detto, questa qui se le mangiate morite. E allora a quel punto lì, lui le dice, mica vero, Dio ti ha detto una balla, anzi Dio sa che se voi mangiate di questa roba, diventate come lui. Oh Dio me, ma che bellezza! È vero? È come prendere la indulgenza plenaria se si va al giubileo. Ma che bellezza! È vero? Se mangiate quel frutto, via me, che diventate come lui. Siccome lui vuole essere solo lui, allora ti ha detto proibito. Ma invece prova. Allora a quel punto lì le piace moltissimo, lo mangia, e il diavolo l'ha fregata, è stato lui a raccontare una balla, lei si sente sperduta e nuda, scapperanno e da lì comincia tutto il guaio di dopo. Però avete capito, lui le dice, dai che diventi come lui, dai che diventi come lui. Quando il diavolo si incontra con Gesù là nel deserto, nel brano del Vangelo, gli dice, hai fame? Beh, ma se sei il figlio di Dio, di che quelle pietre lì diventi non fare, ti fai subito delle bistecche. Capite? Lo spinge a esercitare la potenza del figlio di Dio. Se sei il figlio di Dio, dai che ce la fai, fai un bel miracolo. Poi lo porta in cima alla torre degli asinelli, al pinacolo del Tempio, e gli dice, buttati giù. Tanto se sei figlio di Dio, l'altro manda subito gli angeli a prenderti, prendi neanche un bernoccolo. Capite? C'è sempre questa tensione. Dai, se sei figlio di Dio, forza, cresci. Quanti disastri abbiamo fatto con i nostri figli, ce lo diciamo qui fra becchiotti. È vero? Perché? Perché anche noi, anche senza volerlo, senza pensarci, li abbiamo buttati nella gara della vita. Bisogna studiare, essere bravi, e poi qui e poi anche là, adesso c'è il concorso, lo devi vincere, e vieni, devi imparare a nuotare, devi essere il più bravo a pallavolo, devi essere la più bella di Rimini, e su e via, e via, e via, gara, Dio me, che guaio. E abbiamo anche tremato e pianto per le sconfitte dei nostri figli, e magari abbiamo detto, beh sì, due sono carini, ma uno un macello, un disastro, ci crepo dentro. Pensieri comuni o no? Sì, ma non è così. Per fortuna non è così. La vita non è una gara a chi è il più bravo, il più svelto, il più virtuoso, il più ladro. Non è una gara. Cos'è la vita? Gesù risponde, è un regalo. E quando il diavolo gli dice, di che le pietre diventino pane, lui dice, no, c'è scritto che ti dà lui da mangiare, e con quello che lui ti dice c'è dentro anche il nutrimento della vita. E quando gli dice, buttati giù che manda gli angeli a salvarti, lui dice, no, ma non devi mettere alla prova Dio, fidati di lui. E quindi alle tensioni del diavolo che lo spingono in su, lui dice l'altra cosa, che per noi è la cosa più importante, no? Che cerchiamo di ricordare sempre, e cioè che non c'è bisogno che te ti arrampichi per andare in su. Perché? Ma come perché? È chiaro, perché è lui che viene in giù, perché è lui che viene fin da noi, perché è lui che viene in casa nostra, perché è lui che viene da quel nostro figliolo che non funziona, e lo visita, lo calma, lo prende per mano. È lui che viene giù perché vuole bene a noi e ha compassione di noi, perché siamo dei poveretti, e siccome lui ci vuole bene, lui viene. E qualcuno ha detto, ma non poteva farci starci bene, che funzionavamo come degli orologini svizzeri e non avevamo bisogno. Eh no, quelli non l'ha fatto. E sapete perché non l'ha fatto? Perché se fossimo tutti come orologini svizzeri, intanto qui non ci sarebbe. Cosa vado a fare là alla doccia, quella stufata? Sono già a posto? No? È vero? E anche di Dio non avremmo avuto bisogno. Perché? Perché se ci avesse fatto bene, anche i farisei, no? Quegli amici, nemici di Gesù, correvano il rischio di non aver mica bisogno di niente, perché erano già a posto, noi siamo bravi, noi siamo buoni, noi facciamo questo, facciamo quello. Siamo mica come quei disgraziati là. Ma Dio vuol bene a quei disgraziati là, che siamo noi. Che è quel mio figliolo che non funziona bene. Che è quella persona alla quale ho fatto del male e che inseguo continuamente con l'angoscia e la nostalgia della mia vita. Come posso fare? Bene, ma più grande e più forte di tutti è il Signore che vuole bene a noi. Allora, ancora una volta ce lo ricordiamo. Il Signore non deve essere conquistato e meritato, perché è Lui che ci conquista e ci merita per il bene che ci vuole, capisci? Dalla potenza del suo sacrificio d'amore non scappa nessuno. E quindi capite che invece di essere una gara dove vincono in pochi perché si deve andare in su, è un regalo che possono ricevere tutti, perché è Lui che viene. E siccome vuole che non ci siano dubbi, ha dato istruzioni di viaggio a suo figlio, e quando l'ha mandato ha detto a Gesù: te comincia sempre dagli ultimi, comincia sempre dai più disgraziati, che così gli altri si scandalizzeranno, no? Come quando Gesù va a casa di Zaccheo, che è un ladrone. Ben per dici, ma come mai va a casa di quello lì? È un disgraziato? E Gesù aveva detto a Zaccheo, nascosto nella pianta: vieni giù subito che devo venire a casa tua. E lo è sceso giù tutto contento e l'ha preso in casa. E gli altri tutti arrabbiati: ma perché va a casa di un peccatore? E Gesù, da ebreo, dà la risposta da ebreo, e dice: ma anche lui è un figlio di Abramo, io sono venuto per tutti qua. È venuto per tutti. È per quello che mi sono permesso di dire all'inizio di questa prima messa della Quaresima: mi raccomando, nel vostro cuore chiamate proprio tutti i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri amici, i vostri nemici, le persone del presente e del passato, quella vicenda che continuate a inseguire. Vale la pena continuare a inseguirla, ormai la frittata è fatta. No, andatela a prendere. C'è salvezza per tutti. E quindi, per quello dico, bisogna ritrovare il mistero e la bellezza del regalo, e non continuare a pensare alla gara e alla conquista. E il regalo è fatto a tutti. Questo è un po' lo scandalo, bisogna dire, di questa domenica, perché si fa fatica a crederci. Dice: ma come, anche quello là? E qualcuno in qualche momento di disperazione può dire: ma io sono fuori, ma io non credo a niente, a nessuno, sono disgraziato, io non c'entro, quelli lì sono quelli della ditta, di quelli bravi, ma io non ci sono dentro. Invece no, è nel cuore del Padre. E io trovo continuamente molta gente che è fuori gioco e si ritiene fuori gioco, perché un po' gliel'abbiamo detto noi, gliel'abbiamo data noi quell'idea lì, capite? Per esempio, ho visto che anche sul messale è bello, per carità, però qualche volta è anche il traduttore italiano, ho visto che è un po' birichino e che tradisce queste preghiere antiche che erano state scritte in latino. Allora, per esempio, dice: Dio perdona a tutti, e ci ha fatto un'aggiunta: quelli che si pentono. Ma chi te l'ha detto? Dio perdona a tutti. Avete visto quel furbone del Papa? Lui cita sempre un testo del Vangelo di Giovanni, e fra l'altro un testo che quelli che hanno studiato dicono: sono mica sicuro che sia di Giovanni, chissà, l'hanno appoggiato lì, vabbè. In ogni modo, è quel Vangelo di quella donna là, sorpresa in flagrante adulterio. Allora l'hanno trovata chissà lì in un angolo del tempio che faceva la stupida, insomma, capita a tutti. Ora la prendono, gliela portano, E dice, Mosè dice che queste qui bisogna farle fuori coi sassi. Allora te cosa dici? Per metterlo un po' alla prova, perché sapevano che era un po' stranetto lui nei suoi pensieri. Lui scriveva per terra, mi ricordo, vabbè. A un certo punto se la cava dicendo, chi di voi qui alla dozza in chiesa è senza peccato, prenda la pietra e cominci lui. Tutti vanno via. A partire dal parroco, dice il più anziano, poi tutti vanno via. Perché nessuno è a posto, quindi nessuno può scagliare la pietra. Però, alla fine, tutta la chiesa della dozza vuota, c'è l'ispedonnetta, insomma, un po' tremante, imbarazzata, insomma, però comincia a essere un po' divertita. Intanto non c'è nessuno che le tira il sasso, però c'è lui. Lui il sasso lo poteva prendere, eh? Perché? Perché lui i peccati non ce li ha. Lui è il figlio di Dio. E lui le dice, ma, Madonna, ma nessuno ti ha condannata. Nessuno, Signore. Beh, dice, neanch'io ti condanno. Va e non peccare più. Ed è interessante, adesso non possiamo mica commentare quello, non è di questa ditta, è un Vangelo di un altro dominio. Però è interessante perché le dice, prima va, neanch'io ti condanno, va e non peccare più. È interessante questo tipo di risposta, perché? Perché non le dice, se tu mi prometti che non pecchi più, se tu non pecchi più, io ti perdono. Perché questo, come sempre ci diciamo, è il regime della dozza. Tu hai strozzato la nonna, ti fai 25 anni dentro, alla fine dei 25 anni sei lì a capperi, l'ha pagata anche tutta però, ne ha pagate 25, adesso non so quanto valesse la nonna, però insomma, l'ha pagata cara in ogni modo, l'ha pagata. Invece nelle cose di Dio bisogna tenerlo presente, nelle cose di Dio le cose incominciano sempre con il suo perdono. E la tua vita cambia ed è chiamata a cambiare perché tu sei stato perdonato, capisci? Sei stato fatto nuovo, non sei stato punito, sei stato mandato via. È la vita nuova che ti fa cambiare, capito? È la vita nuova. Per il regalo che il buon Dio mi ha fatto. Insomma, adesso voglio starci attento, però. Certo, ma si parte col perdono. E quindi si parte con un regalo fatto assolutamente a tutti. Lo so che dopo c'è un giudizio di Dio, perché io lo so che cosa me ne faccio del regalo che lui mi ha fatto. Posso disprezzarlo, posso abbandonarlo e dimenticarlo, posso pensare che in paradiso di quelli della dozza sarò solo io perché sono il più bravo. Certo, io ho la responsabilità del regalo, io ho la responsabilità della misericordia di Dio per me, certo. Però si parte con questo. Allora capito, comincia la Quaresima. E lui ci è venuto a dire, tutti, mi raccomando, tutti. E tutti possono cominciare. Dice, ma però io i miei figli alla Quaresima li posso mica invitare. Soliti che non credo neanche nei radici. Portali te. E la potenza del tuo affetto. Li porta. Coraggio. Coraggio. È vero, questa è la bellezza della nostra fede, questa è la nostra responsabilità, capite? Bisogna che la piantiamo di continuare ad andare in giro a dire te sei sbagliato, te sei fuori, te. Prima di tutto bisogna dire che tutti sono brutti bene. Questa è la roba che bisogna dire. La croce di Gesù, questa Pasqua verso la quale camminiamo, è vero? Lui una volta ha detto, per esempio, adesso io devo essere innalzato da terra, ma quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. È bello, questo abbraccio. La croce è l'abbraccio dell'amore di Dio per tutti, e siccome nessuno se lo merita è regalo per tutti. Buona, chiusa, il testo di San Paolo è difficile da morire. È stato anche bravo il lettore, perché di solito non si capisce di una mazza quando si legge tutte delle frasi, tutte contorte. Ma secondo me l'ha fatto apposta, perché qui l'ha detta troppo grossa, appunto, un po' svicolata. Perché lui qui dice precisamente quello che io ho cercato di balbettare. E la dice in una maniera enorme, perché lui, ricordando il guaio là di Adamo, del frutto, del diavolo, del male, della morte, lui dice: per un uomo solo la morte è entrata dappertutto e tutti muoiono. Chi lo può negare? Ma per il regalo di uno solo, che è Gesù, a tutti è data la vita. La vittoria sulla morte, il fatto che si sta andando verso la casa del Padre, è una roba che riguarda tutta l'umanità, capite? Come tutta l'umanità era un'umanità di condannati a morte, tutta l'umanità, a motivo della croce di Gesù, è tutta chiamata alla pienezza della vita, è tutta amata come figlia di Dio. Il giorno che scoprissi che facendo così in fondo una setta, va bene, mi metto buono, vado a cercare i funghi e non so cosa fare, suono il pianoforte. Ma credo che sia così, credo che la parola del Signore dica così. Va bene, oggi comincia una roba, perché? Perché abbiamo 3 battesimi per Pasqua, forse di più, non so, 3 dovrebbero esserci, però uno è di un adulto, allora il cammino che l'adulto gli si fa fare è un pochino più ricco, più complesso, e quindi la prossima domenica dovremo incontrare tutti e 3 i battezzanti. Invece questa mattina ne troviamo uno, ne abbiamo uno, che è appunto questo nostro amico, si chiama Costantino, lui viene dalla Romania, da diverso tempo abita in casa nostra, mangiamo insieme alla stessa tavola, e per le vicende che sapete anche di questi paesi dell'est Europa, lui di per sé sarebbe un cristiano dell'Oriente, diciamo un cristiano orientale, un cristiano ortodosso, però non è stato battezzato e quindi ha chiesto di poter ricevere il battesimo. La cosa che mi piace molto è che lui è rimasto molto amico anche dei suoi compagni di confessione religiosa e quindi lui anche va alle loro liturgie eccetera. Però per il battesimo, insomma, gliel'ha messa giù talmente complicata che abbiamo pensato di farla semplice noi, insomma, ecco, poi la vita vedremo come andrà. E quindi lui oggi entra nella strada della vita. Che segno gli diamo oggi? Il consiglio che ci hanno dato dice: dategli la parola di Dio. Quindi noi oggi gli diamo il libro della Bibbia, perché lui sa leggere, è vero, legge, e quindi quello che i bambini non possono fare, è vero, la Bibbia gliela daremo più avanti, a lui oggi consegniamo il libro della parola. È il primo segno che riceve, ne riceverà qualcun altro andando verso la Pasqua. Prossima domenica ci sono anche i piccoli.